Labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare.
Oh, allora, cominciamo a chiarire una cosa. La festa del Natale è molto più antica del Natale cristiano. Già molti secoli prima della venuta di Cristo, presso le popolazioni pagane, i riti del Natale, come chiamiamo oggi, erano connessi al ciclo delle feste propiziatorie di fine anno, che preparavano il nuovo anno, le nuove nascite, le rinascite. Il Natale si afferma come cristianizzazione di un rito pagano. La nascita di Cristo, definita nei Vangeli luce del mondo, ecco qui poi le luci del Natale, si contrappone al Dies Natalis Solis Invicti, cioè alla celebrazione del solstizio d'inverno e alla nascita di Mitra. È l'avvento di una divinità salvifica che, abolendo un tempo negativo, se volete anche di morte, fa subentrare un tempo di pace e di prosperità. E così lo speriamo da sempre e per sempre. Raccontiamolo il Natale attraverso simboli, tradizioni, tracce, oggetti, riti, insomma tutto ciò che del Natale può far diventare un vero e proprio labirinto. La mia prima vita è stata quella terrena. Sì, sono vissuto nel IV secolo a Mira, una città dell'attuale Turchia. Ero un vescovo, ma non dimenticavo i bisogni della povera gente e dei deboli, come le donne e i bambini, deboli fra i deboli del mondo. Mi ricordo di un uomo che non aveva i soldi per maritare le sue tre figlie, poverissime, e non belle, e così non avrebbero trovato marito e magari sarebbero diventate delle prostitute. Decisi di aiutarle con un regalo ciascuna. Per non metterle in imbarazzo, andai di notte e lanciai un sacchetto di denaro dentro la loro casa. E così la seconda notte, la terza, trovando la finestra chiusa, salii sul tetto e feci passare il sacchetto dal camino. E ecco che i primi segni della futura leggenda erano già apparsi e la mia bontà divenne proverbiale. La mia seconda immagine è quella di un uomo del nord, alto, barbuto e impellicciato. Fatto santo, ho conosciuto una grande popolarità. Le vite dei santi sono spesso cupe, magari un po' truci, ma non la mia. Io amo i bambini, porto i doni, per fare del bene mi arrampico sui tetti. Così il culto di San Nicola divampa in Europa. Sono un santo conteso, patrono della Russia e della Grecia. Nel 1087 vedo addirittura finire le mie ossa devotamente trafugate da Mira a Bari, città di cui divento patrono. Così, dal culto al mito, il passaggio è breve, soprattutto perché il mio giorno, il 6 dicembre, è vicinissimo al solstizio d'inverno, in cui la tradizione popolare festeggia la rinascita e le giornate che si allungano. Sanctus Nicolaus, San Nicolà, Agios Nicolaus, Sankt Niklaus, Sint-Klaas per gli olandesi, che nel 1624 fondano Nieuwe Amsterdam, futura New York, ed ecco esportano il mio mito nel nuovo mondo. Mi laicizzo col nome di Santa Claus, ridivento una figura nordica, magro, alto, quasi ascetico. E siccome la mia festa è appunto in inverno, il Polo Nord diventa la mia casa. Vesto di lunghi abiti di pelli, bordati di pelliccia, ho la slitta, ma non ancora il celebre costume rosso. Ed ecco la mia terza immagine. È tutta colpa di un illustratore americano, un certo Thomas Nast, che nel 1870 si inventa la mia grassezza. Chissà come mai. E poi l'abito rosso con il tipico berretto, la slitta volante, ma il testo che mi inchioda nella mia nuova vita lo scrive nel 1927 Clement Moore, A Visit from Saint Nicholas, dove potete trovare anche i nomi delle mie 8 renne. 4 anni dopo, vedete un po' il caso, la Coca-Cola perfeziona tutto ciò e invade i mercati di tutto il mondo. Altro che la slitta, va a finire che vado dappertutto coi furgoncini della bibita fatta ad Atlanta. E allora ecco, mi accusano di essere al servizio delle multinazionali. Accusa ridicola. Ma come? Dopo 17 secoli di storia vissuta con i molti occhi della mia esistenza, posso dire che non è la Coca-Cola a servirsi di me, ma sono io a servirmi di lei, come mi sono servito dei pionieri olandesi per allargare la mia missione. E ricordatevi che a farmi esistere continuano a essere i milioni di bambini che credono in me e mi aspettano, e loro proprio non potrei mai deluderli. Vostro affezionatissimo Babbo Natale. Christmas, Christmas. Well, it's Christmas time, pretty baby, and the snow is falling on the ground. Christmas, Christmas. Well, it's Christmas time, pretty baby, and the snow is falling down. Got no sleigh with reindeer, no sack on my back. You gonna see me coming in a big black Cadillac. L'uso di appendere dei sempreverdi, pensate, era già in voga tra gli antichi romani, che li esponevano durante i Saturnali. E così lucentezza e capacità di resistere al ciclo delle stagioni rappresentavano sia la vita che continua e anche la nuova vita che di lì a poco stava per cominciare. Altre mitologie poi ritenevano che fosse un tronco d'abete il perno ideale su cui ruotava la terra, l'asse del mondo. Tradizione e storie varie hanno attraversato i secoli, ma poi le prime cronache di abeti decorati, all'inizio con mele, zucchero e strani gingilli, pare venga da Strasburgo nel 1605 o giù di lì. Quello che fece più notizia in Europa in quel periodo e poi lanciò la moda fu l'albero fatto erigere nel 1840 da Elena di Mecklenburgo, duchessa d'Orléans, un albero messo alle Tuileries di Parigi. E più o meno negli stessi anni, negli anni 50 del XIX secolo, un boscaiolo dei Monti Catskills, Nord America, stato di New York, ebbe l'idea di trascinare fino a Manhattan un carro carico di piccoli abeti che vendette in poche ore. E così ecco la riscoperta e il rilancio di una tradizione fino ad allora limitata a quella tedesca e al protestantesimo luterano. Eh sì, all'albero di Natale non si sfugge, sia esso fabbricato in Cina o coltivato nelle montagne rocciose. Forse la sua fortuna sta proprio nel significato oramai non più religioso e dolcemente generico, buono per tutte le strade del mondo. Così, in quell'alberone sintetico o alberino vero che sia, che si accende di illusioni per qualche settimana, c'è la parabola delle nostre brevi felicità, consumate nell'illusione di quel sempreverde che finirà nei giorni di gennaio sul bordo dei marciapiedi per essere portato via con il resto della spazzatura. Un risvolto malinconico, se volete, di tutta quell'eccitazione legata alle feste, alle luci, ma poi finita con la certezza che ci saranno altri alberi e altri Natali. Si racconta del primo presepe inventato, diciamo così, da San Francesco al rientro da Betlemme nel 1223, e probabilmente in un paesaggio un po' da lupi a 700 metri d'altezza tra selve, leggende, e insomma una scena teatrale, oggi rivissuta col bue, l'asinello, i pastori, la mangiatoia, il presepium e personaggi tutti in carne ed ossa. Ben diverso da Giotto, nell'affresco di Assisi, sontuoso, cittadino. Oggi non ci resta che via San Gregorio Armeno a Napoli, regno di statuette, anche con volti di celebrità attuali, e accessori per animare qualsiasi presepe. un'arte che viene dalla tradizione artistica settecentesca di principi, grandi famiglie, conservata oggi da collezionisti o nei musei, con montagne, ruscelli, artigiani, mulini, osterie della cuccagna come il Bengò di Boccaccesco, di Calandrino e l'Elitropia, figure che indossano con eleganza abiti sontuosi o popolani nei loro stracci. In effetti, cosa rappresenta il presepe oggi, che di tutta la tradizione natalizia è forse il segno più palese? Non facile rispondere a questa domanda, dal momento che la raffigurazione della nascita del Messia è ferma a una visione oleografica, di buon consumismo, o anche a un sentimento piccolo borghese che l'ha generata. Gli stessi presepi, appunto, del Settecento napoletano, al di là del loro valore storico-artistico, oggi sono ridotti un po' a un mero esibizionismo da collezione, di benessere economico, smarrendo ogni relazione col suo arcaico valore sacrale. Ci siamo forse noi nel presepe di oggi? Ci immaginiamo in quei paesaggi? È per questo che ci piace forse più dell'albero? Statico, totem natalizio?
Mo bene Natale, non tengo denaro, ma leggo il giornale e mi vago a cucca. Mo bene Natale, non tengo denaro, ma leggo il giornale e mi vago a cucca. Mamma, mamma, e dammi una mano, caroppo di mano, fornisce la semana e non saccio che fa, e non saccio che fa. Mo bene Natale, non tengo denaro, ma leggo il giornale e mi vago a cucca. Mo bene Natale, non tengo denaro, giornale e mi vaga a cucca.
Forse sarà un Natale un po' colorato di nostalgia, ovvero cibi al profumo d'infanzia, tradizionali e consolatori. In effetti, la tavola di Natale è lo specchio alimentare in cui riflettiamo la nostra immagine di golosi repressi, frettolosi frequentatori dei pasti in bilico perenne tra la dannazione dei precetti dietologici, il tempo tiranno e l'inossidabile fascino del buon mangiare. E così le feste di fine anno rappresentano il migliore degli alibi per soddisfare la prepotente nostalgia anche del comfort food, inteso come sequenza di cibi con addosso il profumo d'infanzia, tradizionali, consistenti, appunto, e consolatori. Che si celebri a casa o che si decida di sperimentare al ristorante qualche ricetta d'autore, il cenone del 24 e il pranzo del 25 si potrebbero anche annunciare all'insegna del comfort food, che non a caso nasce e dilaga negli Stati Uniti dopo il crack del 1929. E dunque piatti che vengono da lontano, che ricordano le lunghe preparazioni nella cucina di famiglia, ma che tengono anche conto dei comandamenti ecologisti. Piatti non più ostentati come status symbol, ma scelti in base alla sostanza e, giustamente, alla stagione. Lo zampone, il capitone, i tortellini in brodo, il torrone, i tortelli di cotechino, se volete, il timballo al ragù, e anche lo stesso cotechino, perché non c'è crisi che tenga di fronte alla ricetta di fine anno per eccellenza: cotechino con o senza lenticchie. Il cotechino resiste, impavido protagonista riconosciuto di pranzi e cene che la tradizione vuole articolati, rituali, abbondanti. Ma che Natale potrebbe essere senza il pandetoni, il panettone, protetto dalla sua ricetta originale, pasta lievitata naturalmente, burro, uvette e canditi di qualità, asciugatura a testa in giù.
Stamattina ci han chiamati nell'ufficio del padrone, siamo usciti, indovinate, con in mano il panettone. Meno male che è piccino, pare sia congiunturale, forse non è neanche il caso di inchinarsi e ringraziare.
Evviva il Natale, ci vogliamo bene, fra un po' c'è Capodanno, auguri di buon anno. Poi verrà l'Epifania, tutte le feste le porta via. Poi verrà l'Epifania, tutte le feste le porta via.
Nelle sedi dei giornali si preparano i cenoni, per un giorno mangeranno anche i poveri e i barboni. Per calmare la coscienza e non aumentare il rischio, si fa nascere e morire il giorno dopo Gesù Cristo.
Abbasso il Natale, aumentano le spese, fortuna che non viene 30 volte al mese. Poi verrà l'Epifania, tutti i vecchi li porta via. Poi verrà l'Epifania, tutti i vecchi li porta via.
Fin dai tempi più antichi, dicembre è il mese della luce. Sì, della luce del cielo e della luce del Natale, se vogliamo. Le lucine natalizie, che hanno radici molto lontane. 5.000 anni fa, a Bruna Boyne, vicino a Dublino, fu eretta una tomba megalitica e ogni 21 dicembre molti si trovano al suo interno, al gelo e all'oscurità, per aspettare le 8:58 del mattino. A quell'ora il primo raggio di luce che saluta la fine del buio invernale penetra da una fessura sull'entrata e illumina la camera delle sepolture. La morte non è morte. Il sole è tornato a crescere sull'orizzonte. È vivo. Invictus, diranno i romani. E ancora oggi è che si accenda un falò, la luce in cantina, la candela del tabernacolo, l'atto dell'illuminare crea sempre un risveglio dell'ambiente, ma della psiche anche. Questo perché risponde a un rituale collettivo, quindi una luce condivisa. E per esempio, siamo in argomento, quello di illuminare l'albero di Natale e quanto ci possa meglio soddisfare. Beh, le candele si spengono presto, prima o poi, e allora le prime lucine di Natale alimentate a elettricità appaiono nel 1882. E più avanti la Edison's Electric Company le lancia sul mercato nel 1901 e il culto del sole cambia di nuovo pelle. «Verrà forse un tempo», scrive Goethe, «in cui la luce interiore uscirà da noi in modo che non avremo più bisogno di altra luce, nel frattempo che l'interno delle nostre case continui a brillare». E quel Natale, Babbo Natale si tagliò la barba per non sembrare cattivo. Ma nella notte di Natale nessuno aprì la porta di casa a un Babbo Natale senza la barba bianca. E quel Natale tutti i bambini rimasero senza balocchi.
Was the night before Christmas, and all through the house, not a creature was stirring.
Anche quello che chiese a Babbo Natale i due dentini frontali.
All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth. See my two front teeth? All I want for Christmas is my two front teeth.
C'era una volta una formica appassionata di canto che era tormentata da un fatto. Lei vedeva che anche la più piccola creatura poteva cantare e così si stupiva che le stelle, belle e luminose, non lo facessero. La formica chiese nella sua lettera a Babbo Natale che le stelle, per una notte, cantassero. Babbo Natale ebbe un bel da fare dapprima per convincere le stelle che non ne volevano sapere di cantare per la formica e poi anche per dargli qualche lezione di canto. Per Babbo Natale fu un'impresa ardua, ma alla fine vi riuscì. Così, la notte di Natale, le stelle cantarono per la piccola formica. Dopo tutti questi labirintici segmenti, direi che non ci rimane altro che tentare una possibile, probabile o forse magari anche in qualche momento meno probabile, hit parade del Natale. Da molto tempo, nelle hit natalizie, ecco che troviamo il buon Johann Sebastian Bach, soprattutto col suo oratorio di Natale e il fascino delle parti corali da lui scritte. Eh sì, perché, come diceva giustamente Sant'Agostino, cantare è pregare due volte, con la testa e con il cuore, con la pancia e con la gola. Allora, andiamo indietro nel tempo, molto indietro. Siamo, per l'esattezza, nel IV secolo dopo Cristo. E quindi uno dei primi autori, anzi, direi il primo autore documentabile di un canto dedicato al Natale fu Sant'Ambrogio, autore del solennissimo Veni Redemptor Gentium.
Veni Redemptor Gentium, ostende parvum virginis, mire tuum omne saeculum, talis lecet partus Deum, non et virilis emine, sed mystico spiramine, verbum Dei fatescaro, fructus quae ventris florumi. Albus tum ecit virginis, claustrum pudoris permanent, flexit la virtut humida, versatur in templo Deum. Procedat almos tuo, pudoris aura regia, certe gigas substantie, alatris ut furna.
Poi, con l'andar del tempo, musica e parole diventano più popolari, più diffuse, soprattutto da quando nel 1223, come abbiamo detto poco fa, San Francesco d'Assisi si inventa il presepe vivente e fa dei pastori di greccio i veri protagonisti della sacra rappresentazione. E qui arriva di tutto, con Gesù che diventa bambolino, fantolino, bambiniello, sunnenneddu e chissà quali altri nomi si sono inventati nei tempi. Ma i canti più famosi nascono con la modernità intesa negli ultimi due secoli, potremmo dire, allorquando il Natale esce dalle chiese per mescolarsi con la vita di ogni giorno e si avvicina un po' alla nostra festa, sospesa tra sacro e profano, religione ed economia, affetti e costumi, raccoglimento e divertimento, come il caso delle famose carols inglesi o carole, che prendono il nome dalla carola, un antico girotondo cantato, simbolo natalizio, tanto che il buon Dickens intitola proprio Christmas Carol, il suo canto di Natale, uno dei suoi racconti più famosi. Tra le più conosciute c'è la celeberrima Adeste Fideles, meglio nota come Venite Adoremus, probabilmente dovuta a un certo John Francis Wade, che l'avrebbe scritta nel 1740. Forse il più famoso dei nostri canti natalizi è senza dubbio Tu scendi dalle stelle. Anche qui siamo in quegli anni, scritto nel 1754 da Sant'Alfonso Maria de Liguori, raffinato teologo ed evangelizzatore del popolo napoletano. O forse ancora più famoso è il White Christmas, ma non sappiamo, sicuramente è lì nella top 5. E paradossalmente a scrivere questo importante leitmotiv della festa natalizia dei nostri tempi fu un non cristiano, oh orrore, un certo Israel Moiseyevich Beilin, ebreo e massone, che noi conosciamo come Irving Berlin, mentore di Ginger Rogers e Fred Astaire, compose questo pezzo, racconta, di getto. Parole e musica gli vennero all'improvviso in una notte d'inverno del 1940 a Londra, mentre era in taxi in compagnia di un'amica, una certa Patricia Wilcox. Nevicava forte e lei disse quasi tra sé e sé: quest'anno avremo un bianco Natale. E lui, paf! Al buon Irving improvvisamente gli apparve qualcosa che poteva essere il suo bianco Natale. La mattina dopo piombò in ufficio e disse alla segretaria: prendi appunti, ho appena composto la miglior canzone che chiunque abbia mai scritto per il Natale.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases.
In effetti, nell'autunno del 1942, dopo che Bing Crosby l'aveva lanciata, quella canzone era già diventata qualcosa di molto più importante. Una canzone senza tempo, che rievoca alcuni dei temi più profondi della cultura americana. La nostalgia per un passato, diciamo, New England, che assume caratteri mitologici, il credo nella magia del buon Natale sfavillante di luci e colori e lo struggente richiamo del focolare domestico e dei suoi riti. Ma prima bisogna ricordare che White Christmas non nacque subito come questo manifesto un po' kitsch, ma lo diventò quando fu chiaro che sarebbe stato un successo di dimensioni impensate. La strofa iniziale, poi cassata, era una satira di Hollywood e di un mondo un po' finto. Questo quadretto un po' stereotipato, il sole che splende, l'erba sempre verde anche il 24 dicembre, con tanto di palme e aranceti ondeggianti, che evidentemente contrastano con l'idea stessa del Natale. La voce di Bing Crosby, 1942.
Be
anche Stille Nacht ha compiuto pochi anni fa i due secoli di vita, il nostro astro del ciel, e a contendersi la top 5 c'è anche Jingle Bells, che fu scritta, e qui torniamo ancora indietro nel tempo, da John Pierpont nel 1857. È il tormentone sicuramente di tutti i mercati, mercatini, storie casalinghe, popolari o quant'altro. Anche se il buon John in verità l'aveva destinata alla festa del ringraziamento. E poi dal giorno del tacchino è passata la notte del bambino. Il passo non è breve, ma qualche volta anche il Natale può essere un errore. Con o senza musica. Thank you.
dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Jingle bells, jingle bells,
I don't mind the storm. Bring your coats and hats, you lukewarm cats. I've got my horn to keep me warm.
Jingle, 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 jingle.
Interessante se abbiamo tempo anche due che entrano senz'altro nella top 10, magari non proprio nella top 5. Per esempio questi cosiddetti 12 giorni di Natale, 12 Days of Christmas, che costituiscono, come stabilito dal Concilio di Tours del 567, il periodo religioso e festivo che intercorre tra il Natale e l'Epifania, che è considerata il tredicesimo giorno. Musica di origine ignota, però presente nel Nord Europa, area britannica e scandinava, già nel XVI secolo.
First day of Christmas, I gave my loving dad a most lovely lavender tie.
On the second day of Christmas,
il testo è una filastrocca infantile pubblicata per la prima volta in un libro a Londra nel 1780. Doveva essere recitata da alcuni giocatori in circolo nel corso di un gioco di memoria. Una pernice in un pero, due tortore, tre galline francesi, quattro uccelli, cinque anelli d'oro, sei oche che covano, sette cigni che nuotano, otto fanciulle che mungono, nove signore che danzano, dieci signori che saltano, undici pifferai che suonano, dodici tamburi e che battono il tamburo.
On the fifth day of Christmas we gave our loving dad. Golf clubs,
two silken scarves,
and the most lovely lavender tie.
On the sixth day of Christmas, we gave our loving dad
six woolen nightshirts,
five ivory combs,
four piercing pipes,
three golf clubs,
two silken scarves,
and a most lovely lavender tie. On the seventh day of Christmas, I gave my loving dad seven books of fiction,
six woolen nightshirts,
five ivory combs,
four meerschaum pipes,
three golf clubs,
two silken scarves,
and a most lovely lavender tie.
On the eighth day of Christmas, I gave my loving dad eight pairs of cufflinks,
seven books of fiction,
six woolen nightshirts,
five ivory combs,
four meerschaum pipes,
three golf clubs,
two silken scarves,
and a most lovely lavender tie. On the ninth day of Christmas, I gave my pretty dad nine games of Scrabble,
eight pairs of cufflinks,
seven books of fiction,
six woolen nightshirts,
five ivory combs,
four meerschaum pipes,
three golf clubs,
two silken scarves,
and a most lovely lavender tie.
On the tenth day of Christmas, we gave our loving dad ten silken hankies,
nine games of Scrabble,
eight pairs of cufflinks,
seven books of fiction,
six woolen nightshirts,
five ivory combs,
four meerschaum pipes,
three golf clubs,
two silken scarves.
Natale 1953. Una diva di colore da rotocalco, Eartha Kitt, incantò l'America e volò in cima alle classifiche con una canzoncina pepata scritta in forma di lettera a Babbo Natale. Santa Baby. Ba-boom, 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 ba-boom.
Baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight.
Composta maliziosamente da John Javits e Philip Springer, fu arrangiata anche con altrettanta malizia da Henri René, direttore d'orchestra molto in sintonia con la Kit. Da allora, nonostante più in armonia con il burlesque che con la natività, Santa Baby è diventato un classico del repertorio natalizio. E la Eartha Kitt la interpreta con l'inconfondibile voce da viziatissima Lolita, mentre nel testo sfoggia il repertorio di felina seduttrice. Papà Natale, tesoro, fammi scivolare un ermellino dal camino, magari anche una decappottabile immatricolata nel 54. Sono stata un angioletto tutto l'anno. Uno yacht non sarebbe troppo. E mi raccomando che le decorazioni siano di Tiffany.
To a platinum mine, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa cutie, and fill my stocking with a duplex and checks. Sign your X on the line, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Santa baby, forgot to mention one little thing, a ring. I don't mean on the phone, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Hurry tonight.
Oh, ce ne sono di personaggi che hanno cantato per il Natale, la carrellata è lunga. Beh, Bing Crosby, Frank Sinatra si sono un po' contesi il White Christmas, poi Dean Martin, Michael Jackson, Elvis Presley, Doris Day, Judy Garland, The Platters, Louis Armstrong, Whitney Houston, Stevie Wonder, Ella Fitzgerald, il buon Satchmo. E però ce n'è una che poi non è anche qui nata solo per il Natale, direi che nacque nel 1971 anche per accendere l'attenzione sulla guerra del Vietnam. Anche se pare un piccolo plagio, sembra che John Lennon sfruttò l'amico e collega e collaboratore Phil Spector per incidere una sua nuova canzone, appunto l'Happy Christmas. Spector disse che è un plagio diretto dal mio successo del 1961 con le Paris Sisters, I Love How You Love Me, e John, da parte sua, col suo stile, rispose: non c'è niente di male a copiare, basta copiare il meglio.
I love how your eyes close whenever you kiss me, and when I'm away from you,
lieto di avervi ritrovati nel labirinto musicale di Natale ed emozionato, come sempre, dalla voce di John Lennon, vi mando i miei migliori auguri per il Natale, per l'anno che verrà e per la musica che ascolterete. Il vostro affezionatissimo Claudio Ricordi.
Jingle bell.
John speaking. Thanks a lot, folks, and a happy Christmas and a merry New Year. Crimble, maybe, and I hand you to George, who'll speak to you.
Can you wash your father's
shirt? Oh, can you wash your father's shirt? Can you wash it clean? Oh, can you wash your father's
shirt?
Can you wash it clean?
Christmas!
Well, happy Christmas!
Happy Christmas! Happy Christmas!
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear one, the old and the young.
E così questo è Natale. E cosa avete fatto? Perché un altro anno è finito e uno nuovo sta per iniziare. E così questo è Natale. Spero che vi divertiate con i vostri vicini, i vostri cari, con i vecchi e con i giovani. E così questo è Natale per i deboli e i forti, per i ricchi e i poveri. La strada è lunga. E così buon Natale per i neri e per i bianchi, per i gialli e per i rossi. Un buon e sereno Natale, un felice anno nuovo. Speriamo che sia buono e senza paura. La guerra è finita, se lo vuoi. La guerra può finire ora.
And so happy Christmas.